Allora, volevo fare qualche premessa.
Signori, comincia.
Non c'è niente di politico, quindi quello che diciamo è non c'è niente di politico. Almeno per quanto mi riguarda non ci metto niente di politico. Poi le mie fonti di informazione derivano da una grandissima curiosità che ho sempre avuto, perché le cose che diciamo che ci hanno inciso con questo diciamo americanismo, perché poi alla fine è questo, hanno colpito moltissimo la parte tecnologica. Quindi io per certi aspetti l'ho vissuta anche personalmente. Tutto quello che io ho fatto, io e i miei colleghi, tutti quanti informatici, tutto comunque in inglese, tutto americano, non c'è mai stato nulla di italiano, quindi la vedo da questo punto di vista, quindi la mia curiosità ha fatto sì di informarmi, trasmissioni, pagine in lingua presso alcune istituzioni degli Stati Uniti, documenti che sono stati desegretati, le trasmissioni di Paolo Mieli, i libri di Giampaolo Panza, insomma una serie di cose che negli anni mi hanno sempre incuriosito e mi hanno fatto avere un'opinione che poi coincide Barbero, qualche libro di Barbero, delle cose che se poi le vai a vedere retrospettivamente fanno scopa. E poi che altro volevo dare come premessa? Niente. Quindi diciamo è un qualche cosa, e che non citeremo date esatte, perché non è questo, non dobbiamo fare un tema, però diciamo la vediamo a volo d'uccello su quello che è successo. Quello che è successo lo sappiamo, è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale è scoppiata perché quel signore voleva prendersi tutto. Agli inglesi sta cosa non piaceva. E hanno cercato in tutto e per tutto di tirar dentro, c'era Churchill era estremamente contrario ad allearsi con Stalin e con quel tipo di ideologia, e quindi ha cercato in tutti i modi di trascinare dentro gli americani. Non ci riusciva, e si vocifera che anche l'attacco di Pearl Harbor, dove tutti dicono che è derivato da quello, guarda caso, anche lì se tu vai a fare delle ricerche, alla fonda le uniche tre navi portaerei importanti che c'aveva in quel pezzo di Pacifico erano fuori, non c'erano, quindi guarda caso hanno centrato e hanno bombardato delle barche, hanno ammazzato uomini, però hanno bombardato non il cuore, la polpa della flottiglia americana. E quindi qualcuno dice che questo ha fatto sì che il presidente Roosevelt possa aver detto beh, mo questi ci hanno colpito, dobbiamo in qualche modo entrare. Sarà vero o non sarà vero? Però guarda caso sono entrati. Venivano da un periodo gli americani dopo il 29, ci hanno messo 10 anni per tirarsi fuori da da quello che oggi si chiamerebbe lo boom, quello che è successo da noi negli anni 2000. Quindi sta guerra gli serviva perché? Perché lui, se vi ricordate, se avete letto, se avete sentito, ha cominciato a far fare delle cose alle persone. Fate le gallerie, scavate a mano, fate qualcosa perché vi pago, perché la disoccupazione era messa male. Era finito questo volano che lui aveva messo in moto, e quindi sta guerra ha fatto sì che se potessero cominciare le industrie americane a rilavorare di nuovo, perché servivano aerei, servivano navi, servivano munizioni e tutto quello che sappiamo. E quindi sono entrati in guerra pure loro, e si è creata questa contrapposizione diciamo ideologica, diciamo, cioè la parte stalinista, comunista, e la parte diciamo capitalista. Questi che hanno fatto? Sono venuti, hanno cominciato a combattere, sappiamo tutti com'è andata, si sono dovuti coalizzare e andare d'accordo con la componente diciamo comunista. Perché? Perché è vero che avevano una grande forza gli americani, ma non è che potevano contrastare addirittura tutta la Russia, tutto il Giappone, non era possibile. E quindi hanno tollerato il fatto che i comunisti, e quindi la Russia, desse una mano contrastando la parte orientale di questo conflitto, e loro si sono occupati della parte Nord Africa e parte europea. È andato tutto bene. Che succede? A un certo punto era giunto il momento di bombardare e di entrare in Europa. Noi, se vi ricordate, siamo stati sempre definiti, diciamo da Churchill, dagli alleati, il ventre molle dell'Europa. Perché? Perché ci si arriva facile, perché è tutta costa, tutto mare, e quindi ci arrivi facile. Sta guerra dove noi siamo entrati, non è che ci piaceva tanto, parlo per chi c'era, perché alla fine la gente non era così convinta. Non era convinto manco Mussolini, se vi ricordate, che disse, però a me mi servono dei morti, perché quello ha conquistato la Polonia, partito per andare verso la Russia, ha già conquistato la Cecoslovacchia, la Francia, noi eravamo alleati, cioè già praticamente tutto, gli mancava l'Inghilterra. A un certo punto lui ha detto, io devo entrare in guerra, me ne muoiono qualcuni, però dopo io posso dire, anch'io ti ho dato una mano, benissimo. Così non è andata. Che è successo? Che gli americani già del tempo avevano stabilito di sbarcare nel nord Europa, cioè Normandia, quello che poi hanno fatto, ma per fare un test, per capire una fra tutti, si erano inventati dei carri armati con una ciambella intorno gonfiabile, per dire così noi i carri armati li facciamo andare sull'acqua e gonfiamo sta ciambella e così galleggiano. Però piuttosto che provarli lì, hanno deciso di provarli nello sbarco d'Italia. Hanno fatto sta cosa e hanno deciso di sbarcare ad Anzio. Solo che quando poi l'intelligence gli ha detto, guarda che però se voi sbarcate ad Anzio, perché loro dicevano sbarco ad Anzio, arrivo prima a Roma e in fondo la parte diciamo del sud me ne frego, tengo a bada i tedeschi e vado subito, faccio prima arrivo a Roma. Gli hanno detto, guarda che lì è un bagno di sangue, perché? Perché qui da noi sta guerra non ci piaceva tanto, l'Italia è lunga, anche adesso, la mentalità del nord non è come la mentalità del sud, giù c'è il sole, su c'è la neve, non c'era sta coesione. E quindi dice, guarda, se sbarcate ad Anzio, non trovate una mano, non ci stanno gli italiani che si sono veramente, diciamo, si sono arresi o si arrenderanno, dovete fare tutto da soli. E lì allora Eisenhower disse, beh, no, allora sta cosa è un po' complicata. Come si può fare? Fra le mie fonti mi è capitato di leggere diverse tesi di studenti di storia moderna e in particolare una mi ha colpito molto, perché aveva fatto una tesi una ragazza sull'aiuto che la mafia ha dato allo sbarco. Quando si doveva sbarcare, ho detto, beh, allora no, così è troppo complicato, non siamo tanti, come possiamo fare? Sembra che abbiano chiesto l'aiuto dell'Aghi Luciano, il famoso mafioso che era agli arresti negli Stati Uniti, che ha fatto sapere all'intelligence americana dicendo, se mi fate lavorare, io vi faccio sbarcare in Sicilia e non dovete manco sparare un colpo. Certo, poi dovete risalire la penisola e quelli sono problemi vostri, però comunque voi sbarcate, fate tutte le prove che vi interessano, sbarcate per come vi pare. Così sembra che sia andata, sono sbarcati in Sicilia. Noi non ci andavate a fare sta guerra, quindi non è che noi teoricamente erano dei nemici, avremmo dovuto combattere con loro. Assolutamente non l'hanno fatto, erano anzi quasi contenti. E quindi lì abbiamo detto ci siamo rivoltati contro i nostri alleati tedeschi, quindi siamo diventati una nazione che ha firmato l'armistizio, si sono arresi, siamo diventati nemici dei tedeschi, però gli americani sono sbarcati senza problemi, hanno provato i carri armati con la ciambella, sono affondati e quindi gli studi non sono andati bene e non l'hanno usati poi nello sbarco in Normandia. Tant'è che ci abbiamo di fronte alla Sicilia, ci abbiamo ancora questi carri armati americani con questa ciambella sotto che ci vanno i subacquei a vederli, perché sono una cosa ridicola. Però sono sbarcati senza problemi, sono stati rifocillati dai nostri connazionali. Gli ha detto... siamo la mafia americana, è andata in avanti scoperta, hanno aspettato, gli ha detto, allora sbarcate in tale giorno, in tale periodo, perché dateci tempo di organizzare il vostro arrivo, no? E così è stato, non c'è stato problemi, e quindi sono sbarcati. Che è successo? Che invece di essere nemici, hanno cominciato a considerare questi americani, nonostante le famose marocchinate che sono state fatte dopo, no? Lasciamo perdere, come amici, perché gli hanno dato da mangiare, perché finalmente hanno interrotto sta cosa che non piaceva, sta guerra che non piaceva a nessuno, sono stati i primi a essere interrotti giù al sud, e quindi erano tutti contenti. Però che cosa ci dovete dare in cambio? Visto che il fascismo, la mafia l'aveva per certi aspetti abbastanza confinata, insomma, quantomeno l'aveva messa a tacere. Ci dobbiamo riprendere, e Eisenhower ha detto, vabbè, ditemi che cosa dobbiamo fare. Dice, beh, i paesi e, diciamo, le province e la Sicilia la riprendiamo in mano noi. E quindi sono risorti quelli che erano gli ex boss dell'epoca, si sono ripresi i paesi sottoposti comunali e praticamente andando via gli americani si sono potuti permettere di lasciare pochissimi persone loro, pochissimi militari, perché tanto gli hanno garantito, qui non vi preoccupate, è tutto a posto, proseguite verso su. Man mano che proseguite, noi vi veniamo dietro e vi garantiamo che non ci saranno problematiche di partigianismo, non vediamo fastidio, anzi, per quello che possiamo, vi agevoliamo affinché voi andate su e non ci rompete. E quindi, man mano che questo succedeva, gli americani erano sempre più ben visti, perché finalmente, passati loro con la scopa, portavano via i tedeschi, portavano via la guerra, portavano via la povertà e tutto. E sono andati avanti così, in questo modo. Sta cosa ha funzionato, sono arrivati a Roma, sappiamo quello che è successo, anche a Roma, che erano un po' incazzati perché gli avevano detto che a maggio-giugno avrebbero sbarcato ad Anzio, quindi si aspettavano da Anzio a Roma che vuoi che ci mettono, e invece sono venuti e si erano incazzati. E quindi hanno dovuto aspettare praticamente altri 8 mesi, perché da giù a Venissù hanno trovato la resistenza, così via. E quindi, però poi, una volta arrivati, anche lì è finita la guerra, e quindi siamo stati sempre ben disposti verso questi salvatori. Finisce la guerra, e che succede? Che nel frattempo, in America, le industrie andavano proprio al massimo, perché erano proprio... costruivano, c'era occupazione piena, perché? Perché servivano le cose che servivano qui, carri armati, aerei, macchine, jeep, la famosa jeep, l'hanno fatta lì, camion, munizioni per l'esercito, quindi hanno lavorato per 4-5 anni in una maniera incredibile. Finisce la guerra e il problema è ricascato sugli americani. Boh, che famo questa industria? Le fermiamo? Non è possibile fermarle, bisogna fare qualche cosa. Questa eccedenza di produzione che abbiamo e questa capacità produttiva che siamo stati costretti a mettere in atto, non la possiamo fermare sta macchina, torniamo al 29, perché, quindi che facciamo? Lì c'è sta un continente distrutto, in particolare c'è un paese distrutto, che era questo, il nostro, era un paese povero, un paese sostanzialmente agricolo, qualche industria stava al nord, al sud tutto agricoltura, ma senza mezzi, senza niente. Gli diamo una mano, che hanno fatto? Col famoso piano Marshall, ci hanno cominciato a dare un sacco di soldi, ma veramente tanti, per 5 anni. Ci hanno dato i soldi e ci hanno, si sono presi tutte le teste pensanti, scienziati così, tedeschi. Von Braun, che è quello che ci ha permesso, che ha permesso di andare sulla Luna progettando un razzo con Saturn come si deve, era quello che lanciava le V2 su Inghilterra. Però i razzi sapeva fa, se noi era con Brown, noi sulla Luna non ci andavamo. Quindi hanno la famosa, diciamo, operazione paperclip, cioè si sono presi tutti gli scienziati tedeschi, anche se erano invischiati col nazifascismo, però l'hanno presi, se ne sono fregati, io me ne frega niente, me li porto via, gli hanno dato la cittadinanza e li hanno usati. E a noi ci hanno dato i soldi, permettendoci di avere il boom economico. Ma che è successo? È successo che loro a noi... Piano Marshall, ci hanno dato in tutto più di 3 milioni di dollari all'epoca, che erano una quantità incredibile. Li hanno dati seguendo le indicazioni che gli hanno dato i diversi, quelli che erano i potestà, quelli che erano i fascisti dell'epoca, tutti dimenticati, che stavano nei posti di potere, chi aveva l'azienda, chi si era arricchito, chi era l'assessore, chi era il sindaco. Per ogni regione d'Italia sono stati dati dei soldi, in particolare per l'Umbria, per esempio, sono stati dati 2 milioni di dollari, che sono tantissimi. A chi sono dati questi 2 milioni di dollari, per esempio? Alle officine Bosco, gli hanno dato 500 mila dollari.
Cosa hai
detto? 30 milioni di dollari. 2 milioni solo in Umbria. nel Lazio, dappertutto, a Milano, cioè, così via. E per esempio, alle acciaierie di Terni, $1.500.000 sono stati dati. Alla Luisa Spagnoli sono stati dati $15.000. Cioè, quindi sono arrivati una pioggia di soldi che ha permesso a queste aziende, questo io ho fatto solo quelle dell'Umbria, ma per esempio la Fiat ne ha presi una quantità incredibile. Una marea ne sono stati dati. Che è successo? Questa improvvisa capacità di denaro ha permesso alle aziende di risollevarsi, di cominciare a dar lavoro. Guardate la Fiat quello che ha fatto, no? Tra gli aiuti statali e gli aiuti americani che gli hanno permesso di rifare tutto quanto, ha fatto sì che dal sud tutti sono andati su. Quindi l'economia è cresciuta, è cominciata a crescere in maniera falsa, cioè qualcuno ci ha dato una mano. Finito il piano Marshall, che hanno smesso di darci i soldi, hanno smesso di darci i soldi così freschi proprio, hanno detto che vi serve, quanto vi serve, hanno cominciato a dare così, in maniera tale che almeno stanno buoni. Nel frattempo questa tolleranza che c'è stata con i comunisti e con la Russia è finita, perché la divisione della Germania è avvenuta perché? Perché io sono arrivato da una parte e ti ho lasciato l'incarico di, diciamo, uccidere Hitler e quindi di vendicarti di quello che ti ha fatto per tutta la campagna di Russia, te lo lascio a te. Primo perché a me, americano, mi interessava più avere le teste e quelle me le sono prese. Quello lì che rompeva le scatole, pensaci tu, infatti non l'hanno preso. Non c'è una traccia del corpo di Hitler, perché ormai, se avete seguito diverse trasmissioni, hanno fatta una in particolare su Sky, molto... lui è scappato prima. Quello che hanno trovato, che poi è il famoso teschio che nel 2000, se vi ricordate, hanno aperto i segreti, Gorbaciov, è una calotta cranica che non si sa manco se è un uomo, se è una donna. Il corpo di Hitler non c'è bruciato, assolutamente, non c'è, ma ci stanno delle prove certe che lui è emigrato con un sottomarino in Brasile e hanno trovato ville dove c'è, hanno trovato testimoni, è morto nel 62 di infarto su una spiaggia. Quindi no, lui è chiappato, è scappato. Però per non dire io alleato mi sono fatto scappare il peggior criminale della storia, lo lascio a te Russia, perché è lui che con Ribbentrop ti ha fatto la pace, ti ha detto che non ti avrebbe mai attaccato e poi ti ha tradito perché ti ha attaccato, no? Ti ha ammazzato la marea dei russi, pensaci tu. Finita sta cosa è cominciata quella che Churchill disse, la cortina di ferro, cioè le ideologie purtroppo erano sempre diverse. Tu sei russo e io sono capitalista. Dividiamo addirittura Berlino, in modo che tu stai da una parte e tu stai da un'altra. Quindi è cominciata quella che era la guerra fredda. Noi siamo stati sempre al confine e, essendo quello che abbiamo detto, perché è così, il ventre molle, cioè meno noi siamo un popolo che è inutile che ci giriamo intorno. Tanta voglia di lavorare ce l'abbiamo. Ci piace subito lo stipendio alto, il posto fisso, però insomma che non è che mi devi far lavorare poi così tanto, mezza giornata, ci abbiamo la scuola con gli insegnanti che devono stare 3 mesi senza lavorare, ma perché questo? Perché quando si andava a scuola nei tempi, diciamo quando eravamo agricoltori, almeno l'estate questi ragazzi ci servivano nei campi, ma negli altri paesi non è che hanno 3 mesi che finiscono a giugno e ricominciano a ottobre. La scuola prosegue, hanno il normale periodo di intervallo, ma non è che hanno questi intervalli così lunghi, estivo, 2 settimane a Natale, 10 giorni a Pasqua. No, quando facciamo le votazioni le facciamo nelle scuole, no. Cioè, è un discorso che sarebbe da cambiare, però noi siamo fatti un po' così. Se posso fare, quando furono messe le cinture di sicurezza, a Napoli si sono inventate le magliette con la cintura di sicurezza disegnata, perché insomma io non la voglio mettere. Cerchiamo sempre le strade, le scorciatoie, siamo un paese fatto così, probabilmente perché ci siamo sempre dovuti difendere, siamo sempre stati prima dagli arabi, poi i romani, poi ci hanno sempre, no, il paese è lungo, i contadini, te devi difendere per conto tuo, ma a noi ne fa, non ci abbiamo la schiena dritta, siamo un pochettino ondivaghi, quindi chi ci fa sta meglio. Questi soldi finiti nel 52, non si poteva a quel punto però dire Monti non più niente, perché? Perché gli americani nell'ambito della guerra fredda hanno cominciato a dire non li possiamo far arrivare fino a qua, perché anche i russi hanno cominciato a darci i soldi, ci volevano dare soldi col piano Comecon, cioè l'hanno fatto per i paesi dell'alleanza orientale, quindi la Cecoslovacchia, quella che era l'Ucraina, la Crimea, hanno, anche i russi hanno cominciato a dire vediamo noi i soldi, ma gli americani hanno provato a dire guarda che noi possiamo dare i soldi a quelli che abbiamo liberato, li potremmo dare anche a voi se volete. Loro hanno detto no, perché se voi ci date i soldi, poi dobbiamo subire la vostra ingerenza, che è quello che ci è capitato a noi. Abbiamo preso i soldi, ma ancora adesso ne stiamo pagando le conseguenze. Perché? Perché le due grosse cose, i due grossi filoni nel dopoguerra ci hanno consentito di, ci hanno cambiato la vita, noi l'abbiamo vissuta, sono state la parte medica e la parte tecnologica, perché la medicina è tutta americana. La parte tecnologica, che è quello che senza la quale staremmo tutti messi male, arriviamo ai telefonini, ma siamo passati attraverso le macchine, i motori, la tecnologia, il televisore a colori, le radio, ci abbiamo avuto tutta sta roba. Noi ci abbiamo messo l'inventiva, però la tecnologia ce l'hanno data loro. Ma non è che ce l'hanno data. Qual è stato il problema? Il problema è stato che questi soldi che ci hanno dato, che hanno permesso alle aziende di crescere, di assumere, di essere floride in un periodo come quello dopo il dopoguerra, finito questo, perché qual era la condizione tra l'altro perché ci davano questi soldi? Io vedo i soldi, voi vi riprendete, ma il materiale che vi serve lo comprate da noi. Quindi la Fiat, sì, è vero che si è rimessa su, però la parte elettronica, la componentistica, la progettazione, le lamiere, le dovete prendere da noi. Come fate a prenderle da noi? Certo, non è che ve le spediamo. Ho messo i soldi nell'acciaieria di Terni, però l'hanno messa anche giù all'Italside, l'hanno messa dappertutto, a Piombino. Quindi voi dovete comprare A, B, C, D. Quindi tu Fiat, tu Alfa, tu compri lì. Tu Olivetti, e qui andiamo nel campo tecnologico, tu Olivetti devi prendere robe da me. Lì c'è stato Adriano Olivetti che ha detto no, perché noi siamo leader nella elettrotecnica, facevano le macchine da scrivere, facevano le macchine da calcolatrici, e effettivamente le sapevano fare solo loro e qualche cosa la HP americana e la Hewlett Packard americana. Che hanno fatto? Hanno provato a comprarsela l'Olivetti e Adriano gli ha detto no, io sto bene così, perché effettivamente stava bene, non te la do. Allora ho torto collo, non l'hanno comprata. Avete mai sentito parlare della P101 dell'ingegner Perotti? C'era l'ingegner Perotti che lavorava in Olivetti, che effettivamente si è inventato il primo computer programmabile, banale, ma programmabile. Non c'era neanche negli Stati Uniti. Che hanno fatto? Hanno detto, vabbè, allora fate una cosa nell'esposizione del 1965. Avete fatto sta cosa? Venite in America, presentatela, se qualcuno ve la compra, ci comprate i materiali, li comprate sempre da noi, se qualcuno ve la compra, sa ciò fega, fate come... Sono andati, l'Olivetti è andato con Perotti, con la sua squadra, gli hanno messo uno stand piccolino da una parte. Quando hanno capito le persone che c'era questa possibilità di questo piccolo calcolatore programmabile, gli industriali e i commercianti, gli è piaciuto talmente tanto che nell'esposizione IBM, che era la società americana che faceva già i primi computer, quelli grossi però, quelli per le industrie, per le università, hanno visto come funzionava sta cosa, si è creata la fila solamente per vedere sta cosa, la famosa P101, chiamata la Perottina, il primo computer, e lì è stato uno smacco incredibile, perché hanno detto, ma come, avete fatto sta cosa, noi abbiamo l'IBM e la gente veniva tutta da voi. Certo, perché quella era programmabile e le persone sveglie hanno capito, meglio questa la metto in ufficio, qualcosa posso fare. Successo eccezionale. A quel punto che hanno fatto? Se la sono comprata con le azioni. Quindi le azioni Olivetti se le hai comprate la Hewlett Packard. Sì, c'è poco da fare. Hanno fatto una mossa strategica, se la sono comprata in questo modo. Da quel momento, visto che l'Olivetti non ha avuto la forza, primo perché ha preso soldi anche lei come piano Marshall, l'industria andava bene, si era occupata principalmente della elettromeccanica, delle calcolatrici da tavolo, delle macchine da scrivere, e anche lei aveva messo un po' da parte Perotti con tutta la sua squadra che combatteva invece perché era illuminato e aveva detto il futuro non è l'elettronica, il futuro è l'informatica, cioè la possibilità di permettere alle persone di programmare e quindi di usarla come meglio crede. E invece in questo modo non ha sviluppato. Gli americani se la sono comprata, l'HP se la sono comprata, a questo punto se la sono portata tutti via, perché non c'era modo di potersi... Da quel momento l'informatica, insieme a queste cose, le persone, gli ingegneri, gli informatici che potevano sviluppare questa cosa sono andati di là. Ecco perché si è creata la famosa Silicon Valley, perché lì ci hanno messo un mare di soldi, ci hanno creduto, e quindi si è sviluppato tutto lì. Dopodiché hanno detto, mo volete l'informatica? Allora ve la diamo noi. Quindi i conduttori li prendete da noi. La forza industriale in Italia non c'era, perché non c'erano aziende. Perché? Perché siccome a noi non ci piace tanto fatica, questi soldi li abbiamo presi, li abbiamo usati per l'industria rotta del nord, non investo, mi accontento di vendere, c'ho la Ferrari, c'ho il macchinone, non investo, e quindi... E ci siamo seduti. Noi ci siamo sempre seduti. Perché loro, dandoci questi soldi, costringendoci a comprare la roba da loro, ha fatto sì che noi non ci sforzassimo più di tanto. Certo, abbiamo avuto le nostre inventive, abbiamo avuto le nostre, perché siamo eclettici, uno dei nostri vantaggi è che noi abbiamo la testa, ci possiamo finire nella moda, abbiamo tante cose che abbiamo perso. Però, di fatto poi, l'industria è andata avanti di lì. Per contrastare, finiti questi fondi americani, per continuare, oltre che costringerci a comprare roba da loro, hanno cominciato a dire: voi siete il baluardo, non possiamo permettere che, diciamo, questi rossi vadano oltre voi, non devono andare oltre la Jugoslavia, si devono fermare al Mar Adriatico. Hanno cominciato a dire: intanto ricordiamoci che voi avete perso, noi lo abbiamo liberato. Perché? Perché quando loro sono sbarcati, e facciamo un passo indietro, e hanno fatto l'armistizio, hanno fatto l'armistizio di Cassibile, dove un generale italiano per conto del re ha firmato la resa. Ma quell'armistizio lì non è quello ufficiale, è stato l'armistizio che ha consentito di dire: bene, fermiamo la guerra con noi, quindi non siete più nostri nemici. Ma fra gli articoli che non si dice mai, nella storia non si studia mai, e quindi c'è scritto: questo è l'armistizio che ferma la guerra. Il vero armistizio lo firmiamo quando abbiamo finito di lavorare, di liberare tutto, fra un anno. Intanto questo serve soltanto per dire: fermiamo le ostilità, fra un anno vi diciamo quello a cui siete sottoposti e che cosa vi combineremo come danni di guerra e come problema. Intanto ci riserviamo, e questo è importante, l'uso del territorio italiano. Cioè, questa è una cosa incredibile, perché hanno sottoscritto il fatto che gli americani che sono sbarcati, gli abbiamo consentito di avere l'uso del territorio italiano. Secondo, e questo per esempio gli ha permesso di bombardare Cassino, che è una cosa che non, teoricamente non si dovrebbe fare, no? Però il generale ha detto: secondo me lì ci stanno i tedeschi, io senti, questi mi hanno stufato, io lo bombardo, che poi hanno fatto anche... Però per dire, hanno consentito l'uso del territorio italiano. Un anno dopo, quando hanno fatto il vero armistizio, ci è cominciato a scrivere: e noi non possiamo avere più di tot aerei, il nostro esercito non deve avere più di tot persone, siamo sottoposti e all'uso del territorio italiano. L'hanno giocata sta cosa, finito il piano Marshall, finito il boom economico e così via, hanno cominciato a dire: benissimo, vi ricordate che avevamo fatto firmare l'uso del territorio italiano? Bene, allora, intanto non dovete permettere non dovete permettere che la parte comunista salga, perché assolutamente no. Quindi inventate quello che vi pare, ma questa cosa non deve succedere. Poi, visto che voi di là non ci volete andare, perché vi piace più stare con noi, o entrate nella NATO, oppure vi lasciamo a voi stessi. Che scherzi, ricordatevi che c'era la Democrazia Cristiana. Chi la finanziava la Democrazia Cristiana? Gli americani. E se ci pensate bene, e noi ce lo ricordiamo tutti, all'epoca, se tu votavi DC, il posto ce l'avevi, perché tutte le famiglie, come oggi, chiunque di noi conosce una famiglia in cui c'è un disoccupato, in cui c'è un ragazzo che non lavora, in cui c'è uno che piena pensione bassa, è una cosa che ci abbiamo tutti, no? Una volta, dice, io votavo DC, e il posto me l'hanno dato. Ed era vero. Era vero, perché c'era il posto alle poste, ai forestali, in banca, alle ferrovie, dappertutto, all'Alitalia, c'era dappertutto, perché se tu votavi DC, cioè se tu davi forza a quel tipo di partito, ma non perché era DC, era un partito che in accordo con gli americani, perché? Perché De Gasperi andò in America e disse dopo che tocca fa? Beh, quando fate le elezioni nel 46 non dovete fare solamente vincere né il re né i comunisti, ci dovete andare voi, chiamatevi come vi pare, ma ci devono andare persone che devono essere alleate con noi. Vi chiamate DC? Vabbè, chiamatevi DC, chiamatevi come vi pare, ma voi ci dovete andare. Bene, quando tu c'hai i soldi e prometti il posto di lavoro, e non è che lo prometti a Zappalatera, lo prometti nei carabinieri, polizia, forestali, in posti dove prendi lo stipendio, per una volta si diceva dai su, prendi questo diploma, e così entri, vai alle poste, c'hai lo stipendio fisso, c'hai il mutuo, ti compri casa. Infatti c'era questo percorso, era io studio, prendo il diploma, manco la laurea, prendo il diploma, trovo il lavoro subito, mi sposo, mi compro casa, la posso fare perché una volta con mutuo, con lo stipendio, si prendeva casa, perché? Perché ci pensava poi il debito pubblico. Compro casa. Ed era un rito che in tutte le famiglie succedeva. Se un figlio si sposava un anno dopo era una tragedia, cioè, non trova una ragazza, ma chi è qui? Perché? Perché era tutto più semplice. Perché era più semplice? Perché i posti venivano dati veramente. Venivano dati veramente perché? Perché ci finanziavano. Parte ci finanziavano loro perché ci davano i soldi. Parte perché? Perché ci permettevano, visto che non c'era ancora l'Europa come c'è adesso, ci permettevano di fare il debito pubblico. Quando si diceva, ma una volta compravi casa, con lo stipendio compravi casa, ci credo, perché il costruttore si finanziava a tasso zero perché gli davano i soldi senza problemi. Tanto, posta il debito pubblico cresce, non il debito pubblico non sta crescendo adesso, è cresciuto negli anni 50, quando tutti noi eravamo contenti. Quando io stavo in banca e la gente era contenta, dicevo, oh, io prendo il 9%, io con gli interessi ci vado in vacanza, perché tu mettevi un po' di milioni in banca, chi ce l'aveva, lo stipendio non era male, porca miseria, mi danno l'8%, io mi sono fatto la vacanza, tu ti sei fatto la vacanza, ma secondo te, ti pare normale che ti danno l'8% sui soldi? Ma chi lo paga questo 8%? Noi adesso. Ma una volta era così, si faceva il primo giorno utile dell'anno, la gente che ce l'aveva, depositi a risparmio, faceva la fila in banca, perché dovevano prendere i benefici, chiamavano. Cioè, io lo ricordo, e certo che era vero, io me lo ricordo, era una palla, perché poi non c'era ancora informatizzazione, toccava farla a mano il libretto, ti davano il libretto e tu devi segnare a mano o sulla macchina meccanografica, Olivetti, perché? Perché io gli interessi che mi hanno dato, mi sono fatto l'anticipo della macchina, mi sono fatto le finestre, mi sono rinnovato, mi sono fatto la pelliccia. Nessuno si poneva il problema, ma come fanno a darti l'8%? L'11% pagavano certe banche i soldi sul libretto. Ma cioè, una cosa che dice, perché? Perché le banche erano tasso, i soldi non gli costavano niente. Anzi, è stato chiarito, ma questi sono anche parte dei segreti bancari, è stato chiarito anche che i soldi venivano dati proprio gratis. Se li prendi, te pago io se li prendi. Quindi. E questi poi se li rivendevano per avere clienti, per avere clientela. Noi tutti eravamo contenti, nessuno si è posto il problema che non era possibile avere quel tasso di interesse. È economicamente impossibile, però eravamo contenti. E che fai, un voto di C? A me che me frega, certo che un voto di C. E poi il posto lo trovo davvero. A tal punto che poi i posti ne abbiamo presi così tanti. Perché siamo cresciuti così tanti? Un paese come il nostro, 60 milioni di persone, non li può tenere. Assolutamente, perché abbiamo poco territorio, è più montagne che siamo stretti, noi siamo stretti come paese. La Germania, che è due volte noi, sono 80 milioni, noi siamo 60 su un paese stretto come questo. Ma perché era facile fare i figli? Perché c'avevi l'asilo, perché lo portavi a scuola, perché le donne non lavoravano, perché? Ma perché lo stipendio del marito bastava, sia perché c'erano meno esigenze, ma solo perché non c'erano le cose, e sia perché effettivamente con lo stipendio potevi comprarti la macchina, te potevi comprare a casa, potevi andare in vacanza, se facevano le vacanze, no? Veramente si faceva la villeggiatura, tu partivi un mese, no? E ci facevano anche i film, il marito a casa che lavorava, o almeno diceva di farlo, e le famiglie che stanno. Oggi chi può stare un mese in albergo a pagare? Poi un mese significa tu e i figli, no? Però siccome era bello, io certo che voto di C e via. Siamo arrivati al punto da intasare io parlo sempre delle banche, noi avevamo una gente che non faceva una sega dalla mattina alla sera, però toccava il senatore d'Italia, bisognava farlo entrare. D'accordo che non c'era l'informatica e servivano le persone, perché effettivamente le cose erano fatte proprio a mano, si chiudeva la cassa a mano, si faceva tale, per carità, però un minimo di competenza ci voleva. Però assumiamo tutti. Abbiamo intasato tutti, poste, carabinieri, dappertutto, ed è lì che è nato lo scandalo delle pensioni baby. Cioè, si erano talmente riempiti che toccato mandarli via per ricreare altri posti. E lì abbiamo fatto le pensioni baby, cioè basta che c'hai 15 anni, 6 mesi, un giorno, e te ne vai in pensione. Gente che so 30 anni, 40 anni che sta in pensione. Ovviamente prende poco, ma è decenni che prende la pensione. Però abbiamo liberato i posti per seguitare a far votare ancora DC che te ne dava altri. Cioè erano i posti che lui ha liberato perché andava in pensione prima e ci andava un altro a posto suo. Nei ministeri, dappertutto. Quindi questo, nessuno di noi si è posto questo problema. Uno dei problemi, dice, ma allora dice perché... Se fossimo stati così ideologici, perché non abbiamo smesso di fare questa cosa? Se io anche me ne fossi accorto, perché non ho votato comunista? Perché non ho votato PC? Perché se vi ricordate, quando si faceva la lotta studentesca, Togliatti c'era stato in Russia e l'aveva visto come era il comunismo reale. Cioè, quello che si diceva, cioè, a me mi hanno detto che in Russia stanno bene, perché lì c'è lo Stato, cioè, lavorano tutti, c'hanno tutti lo stipendio, tutto garantito. Cioè, lui c'era stato in Russia, l'aveva visto come era la situazione sotto Stalin, l'aveva visto che significava il comunismo reale dettato dalla ideologia dittatoriale. E qui da noi il comunismo ci piaceva, perché dice no, io decido io della mia vita, perché ci pensa lo Stato che io mando su. No, lui ha detto... Dice, ai suoi, dice, non gli diciamo come stanno, perché se gli raccontiamo come stanno, qui il partito finisce. Partito che si era arricchito, in grosso, la parte maggiore, quei soldi che ha preso dai famosi partigiani che fermarono Mussolini, i soldi che c'aveva lui, praticamente i depositi nazionali, sono spariti, non si sa che fine hanno fatto anche lì ricerche, spariti. Però poi si sono comprati il palazzo delle botteghe oscure, guarda caso, hanno finanziato anche loro. Solo che non ci sono riusciti perché? Sia perché la potenza americana economica foraggiava la DC in maniera durata 40 anni, non per un caso, non ce la facevano a fare a contrastare questa potenza economica, ma anche perché quando poi le cose andavano veramente oltre un certo limite, ci pensavano loro proprio ammazzandote. Ricordiamoci due casi esemplari, vi dovreste ricordare da soli. Chi vi viene in mente? Uno Aldo Moro e l'altro Enrico Mattei. Due cose, uno che voleva fare illuminato, cioè voleva dire... Lui voleva fare, ma perché lo voleva fare? Perché c'era questa famosa strategia della tensione, Piazza Fontana, ma chi erano questi? Erano sempre comunque finanziati dagli americani. Quando tu andavi troppo vicino affinché questa cosa si avvicinava troppo, ti ammazzavano o a tutti con le bombe o con le persone proprio mirate, perché tu non dovevi andare oltre un certo limite. Quindi come capisci perché tutti i presidenti dei consigli la prima cosa che fanno, che hanno fatto e che seguitano a fare anche adesso, indipendentemente dall'ideologia, la prima cosa che fanno è un viaggio negli Stati Uniti? Perché vanno dal presidente di turno, che devo fare? Qual è la cosa migliore per voi, cioè per noi? È sempre così. All'epoca ancora di più, non c'era internet, non c'erano informazioni, quindi le cose si potevano fare in questo modo. Perché questo? Perché non devi permettere a quelli di venire qua, perché io devo tenere sotto controllo tramite NATO e soprattutto con un'altra cosa molto importante che non dicono mai, ma che bisogna che noi sappiamo. Un altro modo di finanziarci che ci ha fatto fa sì che dice sì, ma dammi il voto, sono le basi americane. Sapete che abbiamo 120 basi americane noi qui? 120. Di queste due sono armate di bombe nucleari. Noi sul nostro territorio nazionale abbiamo più di 100 bombe atomiche a Gedi e ad Aviano. Quindi abbiamo 100 bombe atomiche sul nostro territorio. Tu pensa se puoi far meno degli americani. Perché? Perché noi siamo una base comoda, siamo una porta aerea nel Mediterraneo, possiamo arrivare nei paesi arabi, possiamo arrivare subito verso la Russia, possiamo arrivare subito verso il Nord Africa, quindi noi siamo importanti per quello. E quindi che vuol dire questo? Che abbiamo 15.000 americani che lavorano qui, che quindi ci portano soldi, che ci comprano la roba, fanno, tu fai chiudere la base d'Aviano, a parte il fatto che te la porta via in bomba atomica, non so chi lo fa. Però per dire in che modo siamo collegati. Quando abbiamo provato a scollegarci con Enrico Mattei, se vi ricordate quando è cascato l'aereo nel 62, Mattei che aveva fatto? Se voleva mettere contro gli americani, andava nei paesi arabi e gli faceva la seguente proposta. Secondo me lì sotto c'avete il petrolio, che voi non ci fate niente. Mi permettete di fare dei sondaggi per capire se ce l'avete sto petrolio? Facciamo così. Visto che stanno messi in posti scomodi, perché stanno nel deserto, io faccio una cosa, io vi faccio il porto, vi faccio le strade, tutto quello che a me mi serve per arrivare al posto dove posso, metto i pozzi, costruisco i pozzi, faccio tutto. Se trovo il petrolio, facciamo metà per uno. Se non lo trovo, ho preso la fregatura, ho speso, però vi lascio le strade e vi lascio anche i mezzi che ho usato. Gli dicevano tutti sì, ovviamente, no? E quindi lui si stava cominciando a espandere in maniera notevole. E quindi ecco perché oggi si chiama Piano Mattei. Perché? Perché è una cosa seria, una cosa fatta bene. Tu c'hai il prodotto, non ci fai niente, io ti costruisco le strade, te le mantengo e poi me va per uno. Capirai, quei paesi corrotti, quei paesi poveri che stavano lì, dicevo, questo ci piovono soldi a UA. E quindi l'hanno fermato. L'hanno chiamato il famoso Kissinger, lo chiamò, gli disse, guarda, l'ha minacciato, o la fai finita o... Lui disse, ma fammi una cosa, mi deve farla finita. E questo ci stanno delle interviste in cui lui si è portato un giovane ingegnere che poi è diventato anche un pezzo grosso dell'ENI. Gli ha detto, diciamo, fammi una cosa, invece di fermarmi io, ma perché non facciamo tutti così? Cioè, mettiamoci d'accordo, voi siete 7, con me siamo 8, facciamo insieme, ci guadagniamo tutti, no? Ci guadagnano loro perché stanno calmi. Che lui era anche intelligente. Cominciava a vedere che c'erano problematiche di rivolte, di teniamoli buoni, gli diamo i soldi, un po' come hanno fatto i francesi con le loro colonie. Cioè, io sono stato a San Pedro, in Costa d'Avorio, in Camerun, lì che hanno fatto i francesi? Pagavano e pagano tuttora la gente per farli stare chiusi nei ministeri, danno i soldi e se prendono tutto quello che gli serve, legno, petrolio. Dice, facciamo la stessa cosa, lo fanno i francesi, lo facciamo noi, ci mettiamo insieme. No, dice, noi già ci prendiamo quello che ci serve. E tu ricordati che sei un paese sconfitto. A quel punto dice, vabbè, allora io vado avanti per la mia strada. Nel 62 l'aeroplano è cascato. Sarà un caso, probabilmente. Quell'altro voleva fare compromesso storico, ma voleva fare la stessa cosa, anche lui era illuminato. Voleva dire, invece di farci la guerra, mettiamoci d'accordo, fammoli entrare a governare. Tanto poi non è che li famo entrare in maggioranza, però almeno li famo stare qui. Stanno qui, li possiamo controllare meglio se stanno con noi al governo, possiamo fare un discorso più serio. E l'hanno rapito. Se voi leggete la storia, seguite i documentari, leggete i libri, nel momento in cui hanno sparato a Moro a Via Fani, c'erano anche quelli dei servizi segreti americani, vestiti con la divisa di Stewart dell'Italia. E poi si è scoperto che c'erano persone, c'erano generali americani, perché volevano essere sicuri che l'ammazzavano, perché volevano essere sicuri che non l'ammazzavano a lui e che chiuso in prigione desse, non lo volevano ammazzare di fatto, perché era una cosa abbastanza scandalosa, e dicevano lo convinciamo, gli mettiamo paura. Qual è stato il problema? Gli amici di Moro, quindi i vari Andreotti, che è sempre stato il referente degli americani, gli amici che hanno detto l'hanno abbandonato Cossiga, l'hanno lasciato solo, allora questi hanno capito, questo se lo liberiamo, se l'ha quasi anche quasi convinto lui, no? Che infatti ha cominciato a maledire i suoi ex amici nelle sue lettere che ha fatto, se l'ha quasi convinto, il problema è stato, beh sì, ho capito, ma mo se lo liberiamo, lui è convinto, ma quelli l'hanno lasciato solo, quindi figurati se si fanno convincere, ha ricominciato da capo, ammazziamolo, sia perché non ci serve più, sia perché, occhio ragazzi, che se continuate su sta strada, ne abbiamo un altro, come ne ha ammazzato uno, ne ammazziamo due. Quindi questa ingerenza ci ha sempre portato ad essere sottomessi e ci ha impedito, diciamo, di avere un po' di spazio noi. Siamo sempre stati costretti a tal punto che quando pensavamo di cominciare ad alzarsi, con Craxi, che tramite la scala mobile, quando fece quella scenata Sigonella che ha fermato gli americani, non ha fermato nessuno, che c'è da ridere, ormai però avevamo un debito pubblico che c'è, adesso è quello che c'è in briglia. Non siamo più importanti per nessuno, perché a questo punto noi siamo 0,30% della popolazione mondiale, ci siamo venduti tutto, perché? Perché noi, i nostri industrialotti furbi, hanno cominciato a delocalizzare, perché nel frattempo si è cresciuta la concorrenza, e i cinesi hanno smesso di essere cinesi e sono diventati intelligenti, perché ci hanno copiato tutto, ci hanno copiato anche bene, perché non è una volta ci copiavano, sì, ma loro ci hanno copiato nel senso che hanno mandato a studiare la gente qui, e poi gli hanno detto: quando avete finito di studiare, tornate e fate le stesse cose, le fate qui. Sono svegli, lavorano, non so come noi, probabilmente hanno un sistema più duro di vita, però la vita è dura. Noi che ci professiamo la natura è bella, la natura non è bella, la natura è dura. Se tu nasci pecora e vieni mangiata dal leone, c'è niente da fare, dici: ma io che colpa c'ho, sono nato pecora e ho capito, sono nato pecora e sono nato leone, allora che vogliamo fare? Me te magno, punto. Cioè, la natura è così, non è che... cioè, in natura, se guardate i famosi documentari, sono fatti bene, della BBC, gli animali si ammazzano. Certo, non si ammazzano perché voglio, però comunque c'è sempre il maschio che vuole ammazzare quello che invece tutte le femmine. Perché? Perché la natura è fatta così. La natura, il mondo non è un posto bello, non è un posto giusto, perché se fosse un posto giusto facevi nascere una pecora con la pistola, e a quel punto tu leone non ce l'hai la pistola, e vabbè, allora vediamo se riesci a mangiarmi, no? Quindi la natura è così, e nella nostra civiltà purtroppo è così. Essere troppo morbidi ci porta a che gli altri dicono: ma quelli lavorano 12 ore al giorno. Ho capito, lavorano 12 ore al giorno e ci hanno fregato sulle macchine elettriche, ci hanno fregato perché ci hanno fregato le industrie. Hermès fa una borsa a 100 euro in Cina e poi la vende a 3.000 qui. Noi, Merloni e tutti hanno delocalizzato, capirai, in Cina fa. Tu pretendi di distruggere il lavoro qui, fare costruire una lavatrice in Cina, portarla qui, e chi te la compra? Che è quello che sta succedendo. Cioè, se voi pensate che la Volkswagen adesso c'ha uno sciopero che è cominciato che non finisce più, a oltranza, ha perso il 47% delle vendite. Una volta la Volkswagen, cioè, scherzi, se non c'hai la Golf non c'hai nessuno. Invece di comprare la roba nostra, compriamo la Golf, perché adesso stanno chiudendo. La Fiat non c'è più. Quindi perché non c'è più? Ma perché oggi te compri una macchina cinese, la TR, fatta una macchina cinese, tutto sommato con 18-19 mila euro, te prendi una macchina accessoriata, sì, ogni tanto si può anche fermare, però chi se ne frega? Non mi compro una macchina, le altre costano 50, 60, 70, perché? Perché devono tenere, per tenere sul prezzo aumentano, ma chi te le compra? E quindi la crisi dell'auto. Ci siamo legati a doppio filo in questo modo, e questo ci porta a che cosa? A stare come stiamo, cioè con debito pubblico creato negli anni in cui pensavamo di stare bene. Ma tu hai mai sentito un cinese che faceva un mese di villeggiatura? Ma per niente, assolutamente. Quindi a noi ci è piaciuto perché ci hanno sempre coccolato loro per la nostra posizione. Perché se invece di essere, per esempio, qui eravamo già, per esempio, in Spagna, già eravamo meno importanti, non saremmo stati così bene. Però qui ci hanno coccolato tutti quanti, perché loro, per impedire e per avere più di mezza Europa sotto controllo, gli altri, man mano che abbiamo costruito questa Europa, ci hanno sempre tenuto, beh, insomma, è vero che questi fanno un po' troppi buffi, ma sono quelli che hanno le coste più grosse di tutti, però. Fammoli arrivare lì. Quindi in un modo o nell'altro noi siamo sempre stati e siamo ancora tuttora coccolati, ci permettono di fare delle cose che un paese normale, tipo la Grecia, sta in un'altra situazione, non l'hanno coccolata. La Grecia l'hanno massacrata, i tedeschi, i francesi l'hanno rovinata, Mosse sono un pochettino ripresi, ma non è che stanno chissà come. A noi invece che dovremmo fallire da un giorno all'altro, non falliamo perché ci danno il gas, compriamo il gas dagli americani, non vi preoccupate, tagliamo il gas con la Russia, le prendete da noi, costa il doppio, però lo compriamo. Ci fate caso che il gas non è più aumentato, nonostante lo stiamo comprando dagli americani, che ce le portano con le navi gasiere, non è aumentato. Parte dagli americani e parte dalla Libia, però comunque sia, loro lì, la Libia, abbiamo fatto un tubo, ci siamo messi d'accordo, nel senso, quanto ci sarà costato questo accordo, non te lo dicono, gli abbiamo dato un sacco di soldi, ma gli americani ce li portano con le gassiere. Beh, il gas non è aumentato, nessuno, per noi va tutto bene, no? Nessuno si pone il problema. La benzina a 2 euro, vi ricordate come la benzina stava a 2 euro un anno e mezzo fa? Ecco, io andavo a Roma, era proprio il giorno che 2,10 euro, una cosa, tutti, una cosa, no, io ho preso, dico fammi fare la somma, dopo Spoleto non c'era più una macchina. Siccome lì ogni tanto c'è qualche lavoro, dico, avessi sbagliato, non ho letto qualche segnale. Io fino a Terni ero solo, era una domenica mattina, non c'era una macchina. Lasciamo per di camion che domenica. Perché? Perché c'era stato l'allarme dei 2 euro, tutti che non camminava più nessuno. Oddio. Adesso costa 1,07 euro, cioè non è che costa la metà, no? È pieno, non si parla più di niente, nessuno si lamenta, tutti lamentano. C'è un giro di macchine incredibile, vai a Roma, non cammini. Com'è sta cosa? Un popolo che si adatta e soprattutto l'importante è che siamo un popolo che si adatta e un popolo che si impaurisce, perché la strategia della tensione che ci ha fatto scoppiare Piazza Fontana, che c'ha l'Italicus, lo sappiamo tutte quante queste cose, sono sempre state fatte da pilotate, la famosa Gladio, ve la ricordate Gladio, no? Cioè noi abbiamo vissuto per decenni con dei militari dentro casa, perché queste persone erano militari dentro casa, finanziati, pronti in qualunque momento, il culmine degli anni 60, i missili di Cuba, la possibilità di essere chiamati immediatamente a andare in guerra. Ma se tu fai Gladio, non è che Gladio era una cosa, era venuta una cosa segreta, fino a che Andreotti non è stato costretto a denunciarlo dai scandali, bene. Però in quel momento erano dei gruppi sistemati in un modo tale, sparsi sul territorio, che avrebbero dovuto fare quello che devono fare i partigiani, cioè creare il casino. Se per caso i russi ci avessero invaso, questi erano destinati a far saltare ferrovie, far saltare fabbriche, far saltare... Cioè, te rendi conto come abbiamo vissuto? E adesso ti rendi conto che non vogliamo, cioè ci hanno impedito, come chi c'è stato quando abbiamo parlato delle energie rinnovabili, abbiamo detto no, perché io scherzi, non voglio le centrali nucleari, e ci abbiamo 125 bombe nucleari all'idrogeno sotto i piedi. Cioè chi abita in Pianura Padana, vicino a Brescia, c'ha 100 bombe atomiche, ma non lo sa, perché hanno provato a chiudere, hanno fatto, se vi ricordate, una ventina d'anni fa, una lotta, basta con questi americani, chiudiamo la base di Aviano, e hanno detto, occhio, se chiudiamo la base di Aviano vanno via 6.000 americani, eh? Quindi voi che lavorate con la nostra base, cioè, beh, insomma, scherzavamo, perché? Perché tu di questo non ne puoi fare a meno, ecco perché stiamo in questa situazione, e continuiamo a stare in questa situazione, perché non abbiamo via d'uscita, ormai non abbiamo più via d'uscita, perché non ci si fila più nessuno, e questo sostanzialmente è colpa nostra. C'è poco da dire, e tutto deriva proprio dallo sbarco degli americani in Sicilia. Questo è uno dei motivi per cui adesso l'informatica, la medicina, perché? Perché lì investono, lì hanno la famosa cultura del college, no? Perché anche questi americani, ne diciamo tante, ma tu quando nascono le persone, i figli, i bimbi, si danno da fa, mettono i soldi da parte per studiare. Enrico Fermi, hanno fatto tra l'altro un bellissimo documentario qualche giorno fa su Focus, è dovuto scappare, no perché era ebreo, perché la moglie era ebrea, e quindi noi abbiamo fatto i furbi, no? Cioè avevamo il gota della fisica mondiale, e però siccome c'era la moglie ebrea, il signor Mussolini ha detto basta, leggi razziali, è dovuto scappare in America. La bomba atomica è stata fatta perché c'era Fermi, se no gli americani non ci arrivavano a fare la bomba atomica, perché giravano intorno a Stato, non riuscivano a capire come com'era. Sapete come ha scoperto Fermi? Cioè, che capoccia che c'aveva? A Via Panisperna facevano gli esperimenti su questo uranio che non si capiva che era. Però lui aveva capito che lì c'era un movimento di elettroni che gli puzzava sta cosa, no? Allora bombardavano questi materiali e poi di corsa correvano, andavano su, da un'altra parte per misurare la radioattività. E poi lasciavano questi campioni radioattivi che dimostravano che quindi bombardandoli con l'uranio diventavano radioattivi. E misuravano che quello c'era radioattività 100, e lo lasciavano sullo studio. Dopo tornavano, si chiedevano a misurare, è ancora 100, bene, quindi è ancora radioattivo. In alcuni casi passava a 50. Cioè, ma come, prima stava a 100, ma 50, ma non capivano. Se vi ricordate c'erano Amaldi, c'era Pontecorvo, c'era le capocce mondiali. Fino a un certo punto che lui è riuscito a legare il fatto che quando sti campioni, che secondo loro, secondo i loro studi e i loro calcoli matematici, non potevano passare da 100 a 50 o da 100 a 40, dovevano rimanere 100, lui dice, ma se, ogni volta che cambiano queste cose è dopo che hanno fatto le pulizie. Dice, ma che c'entra? E dice, io ho fatto caso, le donne delle pulizie che venivano, non so, ogni tot, quando venivano, andavano via le donne delle pulizie o venivano le donne delle pulizie, sti campioni cambiavano. Che facevano le donne delle pulizie? Mettevano il secchio dell'acqua per pulire sotto al tavolino dove c'è stava sta roba. E lui dice, aspetta un attimo, ogni volta che cambia c'è il secchio dell'acqua delle donne delle pulizie. E ovviamente dice, ma non è che fosse quell'acqua che... Era l'acqua che è uno degli elementi che moderano la radioattività. Quindi ha levato il secchio dell'acqua e torna ad accendere, per dire, uno così, no? Tu lo fai scappare, lo fai andare via. E lui scappato è andato via e ha fatto quello che ha fatto. Quindi noi siamo... E noi questo l'abbiamo permesso, tutti noi. Beh, io non c'ero, ma comunque... come popolo, ancora oggi è così. Ancora oggi c'è... E un po' è anche vero. Il milanese è un fatto che lavora... E quelli che stanno io ho girato per le casse quando stavo in Casa di Risparmio, l'ho girato in tutta Italia. E effettivamente, quando andavo giù a Torre del Greco, andavo giù a Napoli, certe giornate d'estate era dura stare in ufficio, perché fuori e c'era il mare, cioè andavi su a Milano quando ci stai o quando sono stato a Vienna, ti metteva pensiero uscire dall'ufficio perché era freddo, c'era la neve, c'era la bufa, dicevo, fammi stare un'altra mezz'ora, va. Sto caldo, un'altra mezz'ora, magari mi controllo qualche altro conto, no? Ti viene un po' istintivo, e quindi probabilmente questo forgia anche le mentalità, forgia, e quindi noi già adesso abbiamo la differenza fra nord, centro e sud, e non si cambia, e non si cambia. Tutti gli scandali che ci stanno, che avvengono, ma li seguite, insomma, seguite report, seguite quello che succede, gli scandali su 110, ogni volta che noi facciamo qualche cosa, invece di saperlo utilizzare, cerchiamo di vedere se possiamo trovarci un sistema per fregare. Sto popolo qui non poteva essere diverso da quello che sarebbe stato, come diciamo prima con lui, se avesse vinto Hitler, sarebbe stato diverso? Probabilmente sì, perché intanto non saremmo stati una nazione che aveva perso, perché in tempi non sospetti eravamo alleati, adesso avremmo parlato di tedesco, sicuramente, perché non ti avrebbe permesso di parlare italiano, sicuramente, però forse, probabilmente, potevamo stare forse meglio, non lo so, forse peggio, non lo so, questo non lo possiamo sapere, però questo dico, noi siamo così, siamo in questo modo, perché siamo noi come popolo, non ci abbiamo... Cioè, non ci abbiamo spina dorsale seria. Cioè, voglio dire, io ho lavorato a Monaco. E certo, immaginate questo. Io ho fatto delle riunioni con delle banche, ci incontravamo a Monaco. Perché? Perché dovevamo prendere accordi, perché eravamo noi quelli che abbiamo comprato la banca in Germania. E facevamo delle riunioni e ci stavano i responsabili dei settori che servivano. E c'era una donna, io ho saputo... quando ha partorito, che quella persona era in maternità, però era la responsabile dell'ufficio contabilità. E quindi quando facevamo queste riunioni, lei doveva venire perché doveva spiegarci quello che succedeva. Abbiamo saputo dopo che lei veniva quando noi andavamo da casa per fare questa riunione. Ma ve l'immaginate in Italia se quella veniva? Non sarebbe mai venuta. E non ha fatto manco problemi. Veniva, io la vedevo lì, per me era una che lavorava lì, sapevo io che stava... Quando cominciava a averci un po' di pancia, che veniva, no? Però pensavo che ancora lavorava. Invece no, c'era problemi della staccata, stava a casa, ma veniva per fare queste cose. Qui, una cosa del genere, non mi è mai successa, assolutamente. Le riunioni si facevano alle 7. Perché? Perché si facevano alle 7, perché poi alla sera alle 3 si esce, perché sennò poi è troppo buio. La gente che veniva da fuori Monaco doveva camminare con brutto tempo, quindi... alle 7 ti dicevano: ragazzi, allora abbiamo benissimo, questo è l'ultimo giorno, allora vi mandiamo la documentazione che ci avete richiesto, ve la mandiamo lunedì mattina alle 8, ce l'avete. Noi andavamo alla Capozzi, ma si cazzo dei tedeschi, ma guarda alle 8, ma che rottura dei coglioni, alle 8 ti trovavi sta mail, mannaggia la mignotta, telefonai, oh, ma ce l'hai la mail, sì, oh, ce l'ha mandata alle 8, ma te rendi conto, ma come cazzo, ma possibile, si rompi i coglioni. E andava, dopo un po' però, sto fatto che tu ti incontravi, ti dicevano che alle 8 e mezza ti mandavano la mail, tu arrivavi che alle 8 e mezza c'avevi la mail, ma sai che comodo? Cioè, se tu, io ci posso contare, perché in effetti a me quei documenti poi mi servivano. Dopo un po' comincia a dire, ma guarda che se facciamo delle regole, si lavora meglio. E poi andrà via prima. Perché se le regole le rispetti, alla fine stiamo meglio tutti. Nello stesso periodo di tempo, io stavo a lavorare a Torino, perché facciamo un progetto a Torino, lo dovevamo portare a Roma. Allora mi hanno detto, beh, tu sei di Roma, vacci tu, no? È vero che stai a Perugia, però portalo tu, tra l'altro fa parte del nostro servizio, tu conosci Roma, conosci benissimo, ci sono andato a casa di mamma, perché non c'avevo senza che all'albergo, la mattina, come un coglione, la mattina parto, l'appuntamento era alle 9:30, traffico, sono arrivato che erano 4 alle 11, alle 10:20, e ma proprio io. Infatti sono arrivato e c'è stato il mio responsabile che mi aspettava. Oh, e ma io dentro la testa mia dico, mannaggia la mignotta, proprio io mi sono fatto fregare. Sono arrivato tardi, l'appuntamento era alle 9, sono arrivato alle 10:20. Oh, guarda, alle 10:30 il bar interno chiude. Non si preoccupava del fatto che io ero arrivato tardi, i momenti chiudeva il bar. Non è che gli fregava che avevo fatto tardi. Cioè, ma io era lo stesso.
Adesso andavo a
ma questa cioè io queste cose lo... sì, ma capito, a pranzo siamo andati a pranzo e qui la filiale stava vicino a Viale Marconi, siamo andati a pranzo e dice andiamo a pranzo lì, ma dico un'ora, va bene un'ora adesso, cioè, abbiamo mangiato, siamo usciti e c'erano le bancarelle, dice andiamo a fare le bancarelle, per dire, ci devo stare 4 giorni. Il secondo giorno che stavo spiegando a questa persona quello che si sarebbero dovuti prendere, mi fa, dice, senti, io ti voglio tanto bene, dice, però a me di quello che mi stai a dire non me ne frega proprio niente. Infatti io avevo visto che parlavo da 2 giorni e questo non piava manco un appunto. Dice, senti, non me ne frega niente, tanto io sto lavoro non lo farò mai. Sono rimasto come... Dice, senti, lascia perdere, dice, tu quanto devi stare qua? 4 giorni, senti, ma tu c'hai tua madre, mi ha detto, ma vai a casa di tua madre, fa come ti pare, non ci vieni proprio domani, vai. Era lo stesso periodo in cui andavo su a Monaco e mi dicevano, lunedì mattina alle 7 ti mando la mail, l'appuntamento,
cioè,
una mentalità completamente diversa. Ora, è vero che anche loro hanno dei problemi, ma non ce l'hanno così grossi come i nostri, però, noi ce l'abbiamo giganteschi questi problemi, perché siamo un popolo così, un popolo che se sempre... come c'è qualcuno che ti dà una mano che non te fa, te può, non fa lavorare, tu subito ti approfitti. E questo esatto. Qui invece dobbiamo avere i centri commerciali aperti sempre, senza che te pago gli straordinari. Però qual è il problema? Siamo sempre lì, perché noi ci andiamo. E quindi permettiamo a questi poracci che sta a lavorare tutto, sempre, comunque, dalla mattina alla sera, per lo stesso stipendio. Ma chi di noi, di una certa età, che ha lavorato... Io quando lavoravo il sabato e la domenica facevo gli straordinari, mi ripagavano. Se facevamo le cose che le banche dovevano essere chiuse per poter cambiare delle procedure, e noi ci pagavano l'indennità, cioè lavoravo il sabato e la domenica, ma ero pagato per questo.
E questi stanno qui, uguale che tu, questi che lavorano al Famila, al Conad, secondo te hanno l'indennità perché lavorano sabato e domenica? La risposta è, in testa bene, ci stanno 60 metri di barriera casse dove puoi uscire tranquillamente.
Deriva tutto da lì, dall'inizio, dal fatto che anche i responsabili delle industrie, delle fabbriche, delle aziende hanno mal concepito questo aiuto, hanno, a differenza dei tedeschi, perché se vi ricordate anche i tedeschi che avrebbero dovuto pagare tanti di quei soldi, perché sono stati loro che hanno fatto il casino, a un certo punto negli anni 60 gli hanno detto, vabbè sentite, non ce li date, vi abboniamo il debito, perché non ce li potete da mai, anzi state diventando il peso d'Europa, lasciamo che proseguite, fate quello che dovete fare, l'importante è che ci comprate anche voi la roba nostra. Ecco perché poi tutta l'aeronautica militare tedesca e italiana è fatta dagli aerei americani. Perché sono forme di schiavismo che tu devi accettare. Gli F-104 che ci hanno avuto, l'F-35, il Tornado, tutta roba americana costruita dagli americani e che ci siamo dovuti comprare. Mo arriva Trump e ci dice, fino a mo vi abbiamo dato la mano, mo se volete che vi proteggiamo pagate. E quindi dovremmo alzare le spese dei nostri PIL per pagarci la difesa NATO. Allora uno dice, ma perché mo io mi devo pagare la spesa NATO? Perché fino a mo bastava il fatto che mettevo l'1%, mo ci chiedete di mettere il 2%, perché? Fino a mo bastava, e allora facciamo scoppiare una guerrucciola qui in Ucraina, così vi mettete paura, vedi che mo il 2% ce lo metti. E come fai? E lo trovi, in qualche modo lo trovi. Te viene pensata una cosa del genere? A me mi viene pensata. Perché? Perché la guerra in Ucraina non è che è cominciata 2 anni fa, è cominciata 10 anni fa, quando quello bombardava il Donbass, perché ci stavano i russofoni. Ho capito, ma allora quello Putin ha detto, cioè, beh, smettetela, non mettete, no, è quello no, ci cioè, mettiamo le basi americane. No, ha acchiappato, ha invaso. È chiaro che lui ci ha torto. Ma tu però sei andato anche a pistare, però, come dice il Papa, il cane che dorme. Per dirlo il Papa, no, voglio dire, mo, con tutto per me è una grossa favola, però è una persona che in ogni caso tenta di dire le cose giuste. L'ha detto pure lui. Sarebbe da fare un'altra lezione. E probabilmente la faremo. Lo Stato autonomo, perché? Allora, se sei uno Stato autonomo, per cortesia mi paghi l'IMU degli immobili che c'hai qui, no? Mi paghi l'acqua, mi paghi la corrente allo Stato italiano e quando vai in giro l'aereo te lo paghi, se sei uno Stato autonomo. L'IMU, i possedimenti che c'ha il Vaticano nel nostro territorio, l'IMU non ce la paga. Perché
sono i patti lateranensi?
No, i patti lateranensi erano relativi al fatto che quando ti sposi in chiesa ti sposi anche in comune, che è diverso. Ma il fatto che tu ti sei comprato delle case e c'hai qui e non mi paghi l'IMU perché non va bene, cioè non ci siamo, quindi è stato autonomo perché ci fa comodo, ma lasciamo, questa è un'altra cosa che ce l'ho proprio qui, ma, però per dire che noi in questa situazione ci troviamo così, perché ecco perché.
Poi,
non ne puoi, ma non ne puoi venire fuori, perché come tu alzi troppo la testa,
conseguenze economiche
tuo paese. Tu sei un paese che appena...
Ma
sul debito pubblico è il problema nostro, l'abbiamo fatto, noi se ci fossimo accontentati...
Ma sai qualche guerra abbiamo perso? Ma di questa...
Perché tu hai preso poi il frutto, cioè il frutto avvelenato hai preso. Hai preso il frutto avvelenato. Ma se tu ti fossi accontentato di prendere il frutto, però, forse, come hanno fatto per esempio i tedeschi, probabilmente era meglio, era sufficiente. Tu ci hai aggiunto anche del tuo, perché quando stava per finire il frutto, perché appunto ti hanno detto, beh, mo i soldi te li abbiamo dati, basta, mo comincia a comprarci qualcosa. I nostri industriali, la nostra Fiat, le nostre industrie che hanno beneficiato, avrebbero dovuto dire, beh, impegniamoci. Facciamo qualcosa, invece no, io devo vendere macchine, e abbiamo cominciato, per evitare problemi sociali, a foraggiare e cominciare a spendere anche il debito pubblico. Metà ce lo saremmo potuto risparmiare, non l'abbiamo fatto neanche in quel caso. Ripeto, eravamo tutti contenti dell'8% che ci davano le banche. Ma come fai a essere contento? Perché questo? Perché noi siamo un paese ignorante. Di persone ignoranti che non hanno voglia di studiare, di imparare, perché all'epoca, se vi ricordate, i famosi, vi ricordate i spicci quando vi davano
le caramelle, perché, ma io le spicce, non voglio essere, le donne hanno fatto, no, ma io queste cose le davano dal borsellino, ma prendi tu, e ci danno del resto le caramelle, ma quando è venuto l'euro? Ma ci siamo posti il problema che se l'insalata costava 500 lire, non potevi pagarla un euro dopo. No, questi conti, io non ci capisco niente con questi conti. Non ci capisci niente, ma ci vuoi capire, devi studiare, devi non puoi guardare solo il Grande Fratello, non puoi guardare soltanto l'Isola dei Famosi.
Cioè, se lo dicevo io... Lo diceva un'altra massaia.
Ma
i grandi potevano pensare a dire la parola di ferro.
Sì, sì, però quando tu hai visto che da oggi quella cosa costa un euro, te vuoi fare i conti? Perché anche sull'euro ci hanno fregato, perché non era vero che stava a 1600 lire. Il marco stava, il cambio è stato 1-1. Noi abbiamo preso il cambio quella sera del 31 dicembre, ma non era vero che stava a 1600 lire, assolutamente, stava molto meno, nei giorni precedenti stava a 1000 lire, cioè, noi abbiamo anche lì buoni, zitti, entrate, ma non era vero che era a 1600 lire, assolutamente, però tu lo prendi in quel momento, basta.
Anche in Spagna il cambio è stato come in Italia.
Infatti stanno, però in Spagna sono stati messi molto male, peggio di noi, ma mo stanno meglio, perché è un popolo diverso. È un popolo diverso, c'è poco da fare. Noi non siamo in grado di autoregolarci, ci serve sempre qualcuno che ci deve governare in qualche modo, o con la dittatura personale o con la dittatura economica. Cioè, noi non siamo capaci di dire no, noi dobbiamo parcheggiare sul posto degli invalidi. Io a Roma devo stare in doppia fila perché che vuoi che sia, un attimo, 5 minuti. No, in doppia fila non ci devi stare, non ti ci devi parcheggiare. Qui a Gualdo si parcheggiano sui marciapiedi. Cioè, non è vero che è Napoli che è maleducata o Roma è maleducata. Anche qua, quando vai tu giovedì al mercato, ma vedi come parcheggiano? Basta che tu crei un assembramento di 27, 28, 30 persone, io devo arrivare con la macchina fino a lì davanti e ti parcheggiano che tu manco puoi passare. Ma lo vedete anche voi, no? A Viale Don Bosco parcheggiano sul marciapiede. Sul marciapiede non ci devi parcheggiare. Perché parcheggi su un marciapiede? Non ci devi stare. Quindi vuol dire che non è la città che ti fa essere maleducato, siamo noi che, io prima di tutto, dopo, ma che vuoi che sia, mi fermo un attimo al bar a prendere il caffè. Sì, lo fai tu perché siamo da soli, siamo poche macchine, lo facciamo in una città, si blocca tutto. Però se voi guardate in giro, anche qua ci stanno le carte per terra, anche qua buttano la bondezza per strada, anche qui suonano, vanno in giro di notte con le macchine che fanno, i motorini che fanno, anche qua, quindi vuol dire che...
E allora vuol dire che come sempre è un problema educativo.
Esatto, è un problema educativo.
Sarebbe da investire in...
Certo, quando noi come Croce Rossa andiamo a fare le lezioni che abbiamo fatto a Nocera, alle scuole, ci mettiamo in mezzo anche l'educazione stradale, no? Cerchiamo di far capire ai ragazzi la droga, cosa del genere, rispondono... Sì, molto, sempre con questo casco in testa, d'estate fa caldo. Ma allora non cammini. D'estate fa caldo, ma il casco lo devi mettere. I monopattini elettrici, adesso, secondo voi, siamo arrivati al punto che l'assicurazione, il casco, tutte queste cose, allora chi lo prende più? Ma il problema siamo noi. Sono usciti pochi anni fa. Se tu vai per le città, qui non ce l'avete perché ce ne stanno tre, ma se tu vai a Roma...
Contromano. Contromano e senza le luci.
Non ho incontrato neanche io perché torno tardi, senza le luci, ce ne stanno tre. Vai a Roma, non solo succede che te camminano, non si fermano i semafori, non si fermano le strisce pedonali. Quando finisce il fatto che l'hai noleggiato, dove sta lo lascia? E tu te li trovi in mezzo di macello. Ma quindi siamo noi che abbiamo costretto questi a fare una cosa comoda? Quindi siamo noi, queste cose, gli altri paesi, non succedono. Noi abbiamo una maleducazione probabilmente intrinseca, abbiamo educato probabilmente i nostri figli ad avere sempre tutto, senza dire adesso assaliamo gli insegnanti perché rompiamo il pronto soccorso perché il medico non ti risolve il problema, ma siamo noi che abbiamo però, continuiamo a votare o non andare a votare per risolvere. Quando c'è un astensionismo del 57-52%, a che te vuoi aspettare? Io dico sempre... È vero, ci fanno schifo sti governanti, benissimo, ma tu facci lo stesso a votare, dici, ma io mi fanno schifo tutti, ma votano uno a caso, no? È meglio votarne uno a caso, l'ultimo che sta in fondo, almeno dai un segnale. Così facendo ci vanno solo quelli che... Ma se anche non apri la bocca, non va bene lo stesso, perché è un modo, diciamo, di vivere la democrazia silenzioso, che è colpevole. Quindi anche, diciamo, io infatti non me lamento. Ho capito, ma non mi dai manco una mano a me, però.
Che non passi il messaggio che io scuso gli americani, perché secondo me gli americani sono, per certi aspetti, peggio anche, no? Perché loro con la loro potenza economica tentano sempre di... Loro, per loro la democrazia è come la vedono loro, no? È un po' come Maometto. Cioè, la religione musulmana dice: io non è che ti ammazzo perché te voglio male. Siccome non ti ho convinto che di là si sta meglio, te ce porto e te faccio vedere se sta meglio. Quindi loro hanno questa cosa qui. La democrazia. Cioè, ma loro, però è così. Loro dicono: io non è che ti ammazzo, io ti faccio star meglio. Tant'è che vengo con te perché mi faccio esplodere. E questi hanno, anche questi hanno nella loro la spina dorsale dritta. Noi, anche con il nostro cristianesimo, andiamo in chiesa tutti i giorni, tutte le domeniche, usciamo dalla chiesa e ci mettiamo.
Noi abbiamo libero arbitrio.
Lasciamo perdere il libero arbitrio, che non esiste.
Non spaziamo.
Però noi andiamo in chiesa, poi usciamo e se ci possiamo mettere sotto uno, mettiamo sotto. Quindi anche noi come cattolici, non è che siamo, no? Ce la prendiamo con i musulmani. Che mettono il velo alle donne, ma noi c'è mai stata una donna papa. Le monache hanno la stamoia e un po' sono dimessa, insieme pure noi maschilisti. Io niente, io ho finito, adesso vediamo.
Grazie.
Non so se.